Buongiorno a tutti e bentornati a Ottoliner per il nostro appuntamento del sabato, il Global Saturday. Oggi abbiamo con noi ospite abituale Alberto Fazzolo, sempre gradito sui nostri schermi, un Ottoliner a tutti gli effetti e con pregi e difetti della cosa, Alberto. E, comunque, con Alberto oggi torneremo sempre a fare questa panoramica sui principali fronti di scontro nel mondo, partendo dalla situazione israeliana, quindi da quella medio orientale, e cioè dai bombardamenti dell'ambasciata iraniana. Ah, partiamo da una domanda sfocus, e cioè Alberto, come leggi gli incidenti che ci sono stati in Siria nei giorni passati? Cioè, Israele sta provando ad alzare l'asticella, sta provando a portare, a regionalizzare e quindi a coinvolgere anche gli Stati Uniti nel conflitto? A te.
Bentrovati, e secondo me Israele sta provando ad allargare il conflitto dal momento in cui ha capito che non riusciva a spuntarla militarmente su la resistenza palestinese. Cioè, se non riesce a vincere sul campo, quindi o si accanisce ulteriormente contro la popolazione civile, ma quella è solo una vendetta, non ti porta a nulla. Per riuscire a salvarsi, Israele pensa che l'unico modo possibile sia quello di trascinare gli Stati Uniti nel conflitto. E come poterli trascinare? Il modo più semplice è allargando il conflitto. E verso dove? Prevalentemente verso la Siria, perché ricordiamo che gli Stati Uniti hanno ancora un proprio contingente in Siria, soprattutto nella parte settentrionale, che se si dovessero rompere gli equilibri che ci sono sul territorio, non potrebbe far altro che rimanere coinvolto nei combattimenti. Quindi il tentativo di destabilizzazione della Siria da parte di Israele è palese, è conclamato e ha subito anche un'accelerazione. Qui giova ricordarlo nel momento in cui ci sono stati gli attentati di Mosca. Non che siano riconducibili a Israele, questo non lo voglio dire, ma il fatto che sia stato rivendicato l'attentato a Mosca dall'ISIS e che la Russia abbia combattuto l'ISIS prevalentemente nella Siria avrebbe potuto portare ad una destabilizzazione della regione che sarebbe andata poi a vantaggio di Israele. Ovviamente la Russia neanche aveva interesse ad andare a rompere gli equilibri che si erano determinati in Siria e io penso che l'Iran probabilmente non lo farà neanche in questo momento. Tuttavia c'è da registrare un fatto, che questo episodio dell'aggressione contro il territorio iraniano all'interno del territorio siriano, cioè dell'ambasciata iraniana a Damasco, ricorda molto quello che c'è stato 25 anni fa a Belgrado con il bombardamento dell'ambasciata cinese da parte dell'esercito americano. I più giovani non ne avranno memoria, però l'ambasciata cinese a Belgrado si trovava nella parte di Novi Beograd, quindi in una parte di nuove costruzioni molto distanti l'una dall'altra. L'ambasciata cinese si trovava al centro di un parco, quindi non poteva essere assolutamente un errore il bombardamento di quell'ambasciata, era un atto deliberato che serviva a intimorire e fiaccare la Cina. Ecco, in quella fase gli Stati Uniti si sono potuti permettere di fare questo affronto, di fare questo gesto sconsiderato, perché erano al culmine della propria arrogante destabilizzazione mondiale, erano nel pieno dell'offensiva per la conquista del dominio esclusivo ed assoluto del mondo. Ecco, adesso la situazione è completamente diversa. Questo non vuol dire che necessariamente l'Iran debba rispondere in maniera simmetrica, anche se Israele questo se l'aspetta perché ha richiamato in servizio tutti i riservisti della difesa antiaerea. Ma io penso che il 7 ottobre, quindi quello che tutti considerano soltanto come un gesto della resistenza palestinese, nasconda molto di più, perché l'elemento veramente innovativo di quell'episodio è stata la partecipazione al fianco della resistenza palestinese dell'Iran. L'Iran, che non è mai stato storicamente un alleato dei palestinesi, ma in questa fase ha iniziato a dargli un maggior supporto. E a detta di molti, io ovviamente questo non lo so, però qualcuno sostiene ciò. E questo cambio di strategia in favore dei palestinesi è da ricondurre a una serie di azioni che sono state sferrate contro l'Iran, sia azioni militari dirette, sia sabotaggi anche di tipo informatico, e non da ultimo l'uccisione del generale Soleimani. Ricordiamolo che successivamente c'è stato anche un attacco terroristico alla cerimonia di commemorazione funebre di Soleimani, quindi probabilmente non è da escludere neanche, secondo alcuni, che ci possa essere una risposta di tipo diverso, diluita nel tempo, ma altrettanto efficace.
Che intendi per diluita nel tempo ma altrettanto efficace, Alberto?
Il 7 ottobre è evidente che si è distinto dalle elezioni precedenti della resistenza palestinese per una maggiore capacità organizzativa e una maggiore disponibilità di mezzi di ogni tipo. Ecco, io faccio un po' fatica a pensare che i palestinesi possano aver fatto tutto in completa autonomia, ma non è solo questo il 7 ottobre, perché il 7 ottobre ha avuto anche un altro strascico diverso, che è il ruolo, anche questo inedito, di protagonista all'interno delle vicende del Mar Rosso dello Yemen, che è passato al contrattacco e che ha mostrato al mondo intero come si fa la solidarietà internazionalista. Quindi è passato ad una fase offensiva verso gli interessi di Israele e del mondo occidentale, e anche questo, secondo me, non l'ha fatto, cioè secondo me questo è evidente, non l'ha fatto in autonomia, perché comunque è un paese molto legato all'Iran, e la possibilità che questa scelta di questo attivismo in sostegno della Palestina sia condizionato anche da scelte di carattere geopolitico che coinvolgono anche l'Iran è abbastanza concreta.
Senti, e per quanto riguarda la questione Libano, secondo te lì, anche perché lì anche è un punto di attrito tra Iran, Israele, Hezbollah, vedremo anche lì salire la tensione come è accaduto in Siria? Cioè, secondo te poi effettivamente Israele continuerà queste provocazioni ad alzare l'asticella fino a vedere il coinvolgimento degli Stati Uniti nell'area, quindi una reazione o no? O dobbiamo aspettarci che ci sarà un calo in questa fase?
Io penso che ci sia anche una questione di carattere puramente geografico. Se si dovesse destabilizzare la Siria, la zona del conflitto più calda sarebbe nella parte settentrionale del paese. Se invece si dovesse infiammare il Libano, sarebbe tutto il paese, geograficamente molto più contenuto, e che quindi sarebbe più a ridosso dei confini israeliani l'elemento di destabilizzazione. Io non penso che questo lo vogliano. Quindi è evidente anche dai fatti, anche banalmente andando a contare i bombardamenti che ci sono stati sul territorio siriano rispetto a quelli che ci sono stati sul territorio libanese, è chiaro che Israele punta alla destabilizzazione della Siria e lo fa, secondo me, per la presenza del contingente militare statunitense nel nord, anche se ricordiamolo che una forza di interposizione internazionale è presente anche in Libano, ma è un qualcosa di diverso che non avrebbe mandato operativo per combattere all'interno di un conflitto. Una forza di interposizione è qualcosa di diverso, mentre la presenza statunitense in Siria sono militari americani che fanno la loro penetrazione imperialistica.
Certo. Senti, ma invece per quanto riguarda la situazione a Gaza, sappiamo che in questi giorni c'è stata una riapertura agli aiuti. Perché? Che cosa, cioè, siamo passati nel giro di una settimana da appunto il rialzo continuo dell'asticella, no? Incluso l'incidente in cui hanno perso la vita degli operatori umanitari internazionali, e anche lì si è, insomma, no? Si è molto discusso su coincidenza o, non, o intimidazione, e poi invece arriviamo a la riapertura del va dei valichi e quant'altro. Perché?
Allora, sullo sfondo c'è una questione che secondo me va chiarita. È il tema della possibile carestia a Gaza. Ecco, secondo me questa è una categoria completamente sbagliata, perché la carestia c'è quando c'è una mancanza di cibo, quando non c'è disponibilità di sufficienti derrate alimentari per soddisfare una popolazione. Ecco, questo non è il caso di Gaza, perché sul confine di Gaza ci sono 28 chilometri di camion carichi di cibo che non possono entrare. Quindi questa non è una carestia, questa è una tortura, perché quando qualcuno ti nega il cibo è una forma di tortura. E quindi, ripristinata questa categoria che è fondamentale, io penso che i tentativi di apertura da parte di Israele, che comunque subiscono anche delle pressioni interne, perché proprio ieri è stato riaperto il valico di Erez, da cui sono iniziati a passare già alcuni quantitativi, anche importanti, di derrate alimentari, poi devono subire l'ostruzionismo, probabilmente anche telecomandato, dei coloni israeliani e degli ultranazionalisti che si oppongono e che fanno da scudo anche al passaggio degli alimenti. Ma perché Israele in questa fase ha fatto qualcosa del genere? Sostanzialmente perché, secondo me, vuole dare un segnale di speranza al negoziato di pace, che si sta ancora portando avanti tra innumerevoli fatiche, ma soprattutto perché non vuole dare a vedere che non rispetterà la risoluzione delle Nazioni Unite sulla tregua, perché questa è a differenza delle altre risoluzioni, ha una scadenza temporale che è entro il 9 di aprile, quindi entro la fine del Ramadan. Quindi se Israele non fa qualche piccolo, seppur piccolo, ma qualche passo concreto fino a quel momento, sarà evidente che non c'aveva da principio nessuna intenzione di supportare questo tentativo di pace. Secondo me non lo rispetterà comunque, farà finta di averci provato, farà dei gesti di buona volontà che in realtà saranno totalmente fasulli e non arriverà a ciò. Quindi la risoluzione delle Nazioni Unite si metterà nel novero delle altre che Israele non ha rispettato, però anche qui attenzione, perché il mondo è cambiato, il mondo non è più quello di tanti anni fa, in cui Israele si poteva permettere, grazie alla protezione degli Stati Uniti, di fare il bello e il cattivo tempo, di non rispettare le risoluzioni delle Nazioni Unite o mettersi contro il resto della comunità internazionale. Adesso il vento è cambiato e quindi questa arroganza potrebbe portare a conseguenze davvero pesanti per Israele.
Certo, ma e pensi che stiano pesando anche le elezioni, il cambio all'interno dell'opinione pubblica statunitense? Lo so che questa è una domanda che ciclicamente ti rifacciamo, però quella sembra poi una questione che si va ad aggravare, cioè nel senso che poi Biden ha la questione anche del fatto che lui ha origini irlandesi e la comunità irlandese, ad esempio su Ottolina abbiamo anche fatto un video dedicato a questo, la comunità irlandese per questioni storiche è molto vicina alla causa palestinese. Cioè, pensi che poi effettivamente ci siano delle fratture interne anche all'opinione pubblica occidentale o ad alcuni governi europei? Abbiamo visto la Spagna che si stanno un po' defilando dal tradizionale appoggio a Israele.
Biden è anche cattolico, in teoria osservante, però poi quando il Papa gli ha chiesto di fare qualcosa lui se l'è infischiato, quindi questo punto fino a un certo punto. Secondo me il discorso è biegamento elettorale, ho avuto modo di dirvelo anche l'altra volta, lui ha capito che dei voti delle lobby ebraiche non ne prende neanche uno e quindi sta cercando di raccattare voti lì dove ce ne stanno di più, quindi è sull'astensionismo e soprattutto, ricordiamo tutti, le persone di fede musulmana che negli Stati Uniti non hanno rappresentanza politica e che potrebbero essere trascinate nei seggi con qualche promessa che poi magari non manterranno, figuriamoci, però ovviamente il tentativo in questa fase è quello, e più si andrà verso la scadenza elettorale, secondo me, e più questi gesti saranno più caratterizzati e più rimarcati. Quindi secondo me nelle more della fase elettorale qualche cosa di buono si può spuntare proveniente pure dagli Stati Uniti, ma dobbiamo contestualizzarlo in quella fase, non è che poi terranno questa condotta anche successivamente. Mettiamo per assurdo, e io non credo che sia possibile, ma se Biden venisse eletto tornerebbe sicuramente alle politiche filosioniste che ha tenuto in tutti gli anni precedenti del suo mandato.
Senti Alberto, cambiando invece scenario, andiamo in Ucraina. Lì la situazione si delinea, insomma, una situazione più complessa per Kiev e per l'Occidente, nel senso che i paesi occidentali lentamente si stanno sfilando tutti e l'esercito ucraino parla di possibile cedimento del fronte addirittura, quindi insomma iniziano ad essere notizie pesanti. Ti va anche qui di fare un po' il quadro della situazione?
Sulla questione ucraina abbiamo già detto diverse volte, si contrappongono due posizioni nette. Da un lato chi vuole avere all'interno dell'Occidente collettivo un ruolo da protagonista, quindi il gruppo della Francia, della Polonia e della Germania, e chi segue un po' le direttive statunitensi, come fa prevalentemente l'Italia, e che quindi vuole una destabilizzazione permanente con un basso profilo che non porti a ribaltamenti della situazione sul campo. Questo è un atteggiamento sicuramente opportunistico e che mette in seria difficoltà l'Ucraina sedotta e abbandonata dall'Occidente, che gli ha fatto grandi promesse per in cambio di un impegno di contrasto e di destabilizzazione dei rapporti con la Russia, e poi si vede abbandonata così, ma proprio anche dal punto di vista abbiegamento economico. Continuano a non arrivare più i soldi degli americani, hanno stanziato qualcosina ma poi non c'era copertura e quindi non sono stati consegnati, e questa situazione crea un po' di imbarazzi. Ci tengo a sottolineare che proprio ieri è arrivata la notizia che in maniera un po' provocatoria un piccolo gesto, ma che è eloquente, la 153esima brigata meccanizzata ucraina si è ha cambiato nome, è stata ribattezzata in semplicemente 153esima brigata di fanteria, cioè è sparito il termine meccanizzata. Questo perché? Perché non avevano più carri, gli erano stati tutti distrutti e non sono stati rimpiazzati. Quindi questo è un piccolo esempio del dramma della situazione. Una situazione che è catastrofica su tutto il fronte, nonostante che i bollettini di guerra emessi dallo Stato Maggiore ucraino abbiano toni trionfalistici e presentino dei numeri di perdite russe che sono davvero inverosimili. Ricordiamo l'ultimo bollettino, dice che sostanzialmente i russi hanno perso circa 500.000 di uomini, 7.000 carri armati, 347 aerei e 325 elicotteri. Assolutamente numeri di fantasia, quando probabilmente in realtà l'Ucraina, che perso sui 400.000 uomini tra morti e feriti irrecuperabili. Ma detto questo, tutti i giornali di tutto il mondo, soprattutto quelli statunitensi, che sono un po' più svincolati da legami rispetto a padroni o a direttive altre, ne parlano apertamente della possibilità del collasso del sistema di difesa ucraino, del crollo anche della statualità ucraina. E questo quindi è un argomento che non è più tabù oltreoceano. Qui da noi si fa un po' più fatica ad accettarlo, sia per appunto questo duplice posizionamento che vi ho detto prima, che crea ancora un po' di confusione e sbandamento, e comunque si deve inserire all'interno di un sistema di narrazione un po' distorta, perché tanto la maggioranza delle masse popolari italiane non va a indagare più di tanto, però c'è anche un po' di mancanza di lucidità. Mancanza di lucidità che poi si traduce anche in maniera autolesionista in scelte sbagliate, perché in questa fase, su impulso soprattutto di Kuleba, il ministro degli esteri ucraino, si punta molto non a un ulteriore invio di armamenti così in termini generali o di aiuti. Kuleba dice esplicitamente che lui vuole farsi mandare tutti i sistemi di difesa antimissilistico Patriot di cui dispone i paesi dell'Unione Europea, paesi NATO dell'Unione Europea. Questo perché secondo me c'è una questione di fondo che sfugge più in Europa. Se noi diamo gli ultimi missili e sistemi di difesa antimissile di cui disponiamo, saremo vulnerabilissimi a qualsiasi attacco. Quindi, secondo me, la speranza di parte del governo ucraino è quello di renderci vulnerabili nella prospettiva che poi ci possa essere un attacco da parte della Russia, che approfitta di questa vulnerabilità. Secondo me questo non succede, ma questo è un disegno perverso di cui sono artefici gli ucraini, perché secondo me si sta attuando in Ucraina una politica che è molto simile a quella di Israele. Quando cioè si capisce che non si può vincere militarmente il conflitto, si cerca di allargarlo per trascinare dentro a forza e controvoglia quegli altri partner o amici o semplici conoscenti o finanziatori che non ci sarebbero voluti entrare, ma che possono avere un potenziale militare diverso e che quindi possono invertire le sorti del conflitto. Perché ormai è evidente, lo dicono tutti, più o meno negli Stati Uniti, quasi tutti i giornali affrontano la questione, in Italia nel mainstream sono ancora in pochi, però la sconfitta e la destabilizzazione totale dell'Ucraina è un qualcosa di estremamente concreto. Quindi l'Ucraina ne sta iniziando a prendere coscienza, anche perché il governo ucraino non crede ai dati che diffonde, perché sa quanto siano falsi. Il governo ucraino conosce meglio di chiunque altro la situazione sul campo e quindi cerca una scappatoia che però si chiama estensione del conflitto, si chiama probabilmente terza guerra mondiale. Quindi chi ha un po' di senso di responsabilità deve scongiurare che l'Ucraina si possa permettere di trascinarci in guerra.
Però poi invece alcuni paesi danno corda all'Ucraina, cioè, no? Penso alla Polonia, ai Baltici, che stanno sempre lì sul piede di guerra, sembra, cioè sempre lì a provocare. E la domanda che ti faccio è: ma qualora uno di questi paesi dovesse, non so, in un'ipotesi quasi fantascientifica, farsi in realtà coinvolgere più pesantemente dall'Ucraina e quindi ad esempio mandare dei rinforzi, mandare uomini, ad esempio la famosa annessione dell'Ucraina occidentale alla Polonia, ecco, questo potrebbe implicare un coinvolgimento della NATO, oppure prevarrebbe quello che Trump diceva: se vi fate coinvolgere, fatti vostri?
hai colto la questione, perché un conto è la legge, o i regolamenti, in questo caso l'articolo 5 della NATO è abbastanza chiaro, ma è anche abbastanza trascurato, perché di aggressioni militari contro paesi della NATO ce ne sono state tante. Ne dico una a caso: gli Houthi che hanno attaccato le navi da guerra americane nel Mar Rosso, anzi gli yemeniti, non chiamiamoli Houthi, però gli Stati Uniti lì sapevano che era meglio non osare troppo, e quindi l'articolo 5 non l'hanno fatto scattare, non hanno fatto scattare neanche una risposta. Però nelle varie avventure coloniali che hanno fatto in giro per il mondo, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia soprattutto, ne hanno subiti tantissimi di attacchi contro i loro contingenti, e questo non ha fatto scattare l'articolo 5, perché non era nell'interesse degli Stati Uniti arrivare a un qualcosa del genere. Quindi pensare che ci siano automatismi su questo genere di cose è completamente sbagliato, e l'articolo 5 a mio avviso scatta soltanto se è negli interessi degli americani, e in questa fase probabilmente non lo è, e non lo sarà ancora di più quando verrà eletto Trump, perché secondo me lui verrà eletto, e lui ha detto in tutti i modi che non vuole farsi coinvolgere nelle guerre degli europei. Lui ha un progetto magari è molto ripiegato su se stesso, che guarda prevalentemente all'ombelico degli Stati Uniti, per carità, ma è pienamente legittimo, e quindi non vuole dare ulteriore spago a questo genere di conflitti, che sono anche molto molto onerosi e che portano poi dei vantaggi abbastanza relativi. Poi ricordiamolo che quando Trump è stato presidente, per 4 anni, la popolarità della NATO era sostanzialmente ai minimi storici, veniva considerato un cane morto la NATO, e se non fosse stato per la Russia, questa è l'unica cosa che si può rinfacciare se vogliamo, con l'operazione militare speciale è riuscita a ridare vita alla NATO e riuscire a dargli nuovo slancio.
Senti Alberto, una domanda, invece continuiamo a vedere sempre immagini di giovani ucraini che vengono reclutati forzosamente e spediti al fronte, ecco, qual è il sentimento tra la popolazione di questi rispetto a questi fenomeni di reclutamento forzato, di questo arruolamento forzato?
In questa fase in Ucraina stanno arruolando sostanzialmente tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni, e se ex militari fino ai 65 anni addirittura. E nella fase attuale ancora non riescono a prendere i ragazzi o gli uomini a questo punto che si sono rifugiati all'estero e che stanno in altri paesi, perché non ci sono accordi per la riconsegna da parte degli stati che li ospitano. Qualcuno, giusto la Polonia appunto, ha dato qualche segnale di apertura e ha fatto qualche riconsegna, soprattutto ai ragazzi che avevano altre pendenze di altro genere. Tuttavia è sempre più diffuso il sentimento di astio verso il governo centrale e verso i reclutatori militari, questi soldati che vanno in giro per le città, per le campagne, a consegnare cartoline militari, perché poi al fronte ci mandano gli altri. Questi commissari militari sono soldati a tutti gli effetti, ma che invece che imbracciare un'arma e fronteggiare il nemico vanno a prendersela con i ragazzi. Quindi immaginate quanto astio ci possa essere nei loro confronti, astio che poi le masse popolari rivolgono anche verso tutti quelli che stanno all'estero, sia quelli, non tanto quelli che si sono imboscati, che sono riusciti a scappare perché magari lavoravano all'estero, però i figli degli oligarchi, i figli della classe benestante che si fanno la bella vita magari a Londra, a New York o nelle altre capitali europee, mentre i ragazzi normali ucraini vanno a farsi ammazzare al fronte. Ma in questa fase è successo anche un fatto molto importante che secondo me va registrato e che è esemplificativo del sentimento che si respira in questo momento nel paese. Quindi non soltanto l'avversione di le masse popolari che non vogliono andare a farsi ammazzare, ma qualcosa di più, perché nella città di Svetlovsk è successo un fatto molto particolare. Un ragazzo arruolato a forza è stato trascinato al distretto militare e a un certo punto, in uno stanzone con tutti gli altri ragazzi che avevano subito la sua stessa sorte, ha deciso di aggredire una delle guardie che li controllavano, gli ha tolto la pistola, gliel'ha sottratta e si è suicidato, si è sparato alla testa davanti a tutti. Ecco perché bisogna sempre ricordare che tra quelli che si rifiutano di andare a combattere non ci sono soltanto quelli che si rifiutano di farsi ammazzare, ci sono anche quelli che rifiutano di ammazzare il prossimo, e quindi questo ragazzo ha fatto un gesto estremo, disperato, ma perfettamente coerente con i suoi valori, che è stato quello di preferire uccidersi piuttosto che uccidere.
Certo, una storia insomma che ci fa pure riflettere un po' su come su come uno si debba sentire in quelle circostanze, no? Va bene, Alberto, io...
potremmo permettere di destabilizzare altri paesi e di creare guerre civili.
Certo, certo. Senti, Alberto, io ti ringrazio per il consueto appuntamento del sabato in cui ci porti in giro per il mondo, e ringrazio anche i nostri spettatori, ringrazio tutti quanti gli Ottoliner, a cui ricordo che Ottolina TV è la non TV del 99%, quindi sosteneteci, iscrivetevi al nostro canale, al canale inglese, andateci a cercare sui social, iscrivetevi e guardateci. Ciao e alla prossima!